passiamo invece adesso all'intervento di Rav Colombo, che ci parlerà della Kedushah nel Betta Chinese. Ha scritto delle regole di comportamento al Betta Chinese. Vorrei fermarmi magari proprio non su tutte le regole, magari le regole principali. Queste regole le ho tradotte dal libro Kitzuri Alkut Yosef. Alkut Yosef, uno dei grandi libri di Halakha, che è stato scritto da Rav Ovadia Yosef, che presumo sia noto a tutti, rabbino capo sefardita di Israele, probabilmente il più grande rabbino sefardita del 1900, mancato un paio di anni fa. Rav Ovadia Yosef ha scritto, tra le varie cose, ha scritto anche le regole su come ci si comporta al Betta Chinese. Ora, perché credo sia importante? Perché noi non ci sappiamo comportare al Bet HaKnesset. Quando dico noi, non voglio assolutamente farvi una lezione partendo dall'alto, ma in realtà ognuno di noi si dovrebbe mettere all'interno di questo problema. Noi non sappiamo come ci si comporta all'interno di un Bet HaKnesset, e io credo che dovremmo una volta per tutte imparare ed insegnare agli altri come si sta all'interno di un Bet HaKnesset. Credo che questa sia una lezione di Mussar che dobbiamo assolutamente imparare, perché ci stiamo avvicinando alla festa di Shavuot, e se vogliamo accogliere la Torah come si deve, io credo che una persona dovrebbe anche pensare un attimino forse a degli errori che commette costantemente, perché siamo abituati a comportarci al Betta Knesset, noi siamo convinti che al Betta Knesset si debba stare bene, siamo convinti che al Betta Knesset si debba stare allegri, che il Betta Knesset debba essere un posto piacevole, e non ci rendiamo conto che molto spesso questa immagine che noi abbiamo del Betta Knesset fa diventare il Betta Knesset una succursale del salotto di casa nostra, ma che non è in realtà il vero Bet HaKnesset, così come è inteso dalla Torah, dal Tanakh, dai maestri, dal Talmud, dal Shulchan Aruch. Io ho visto che c'è qui uno dei miei alunni di scuola, con i quali abbiamo studiato assieme tutte le regole di comportamento dello Shulchan Aruch. Lo Shulchan Aruch si è scritto nel 1500. Questo testo che io adesso pian piano vi leggo, anche se ripeto non tutto, è stato scritto qualche anno fa, è stato un attimino uno Shulchan Aruch rimodernato, perché i tempi sono cambiati e le difficoltà di rapporto con il Tempio sono in qualche modo cresciute. Adesso vediamo un pochino. Innanzitutto vorrei partire, visto che noi ricordiamo una persona che è scomparsa, ho sentito due persone che sono scomparse, partiamo da una Mishnah. La Mishnah che abbiamo letto questo Shabbat, dei Pirkei Avot, la Mishnah che abbiamo letto, proprio il terzo capitolo di Pirkei Avot che abbiamo letto questo Shabbat, Rabbi Dosa, chi ben Archinas, figlio di Archinas Omer, dice: ci sono quattro cose che fanno uscire l'uomo dal mondo. Ora non sappiamo cosa significa uscire dal mondo, vuol dire tante cose, una di queste cose vuol dire che ti fanno uscire proprio dal mondo ebraico. Quali sono le quattro cose che in qualche modo ti fanno uscire da quello che è l'emblema, l'esempio della tradizione ebraica? La prima cosa vi dice Shenash el Shachrit, la persona che dorme troppo la mattina. Chi dorme troppo la mattina è una persona pigra, la pigrizia è la fonte di mille averot. Una persona che è pigra, una persona a cui piace dormire, vuol dire che è una persona che in realtà deve rendersi conto che come mai, per quale motivo io quando devo andare allo stadio arrivo in orario, quando devo andare al Bet HaKnesset posso arrivare anche mezz'ora dopo. E che significa che nella mia testa il rapporto con lo stadio è sicuramente più coinvolgente, più bello e più mitzvah che è il Kirekani al Bet HaKnesset. Quindi Davido sa, la prima cosa che dice è una persona che dorme troppo il mattino, vuol dire che una persona che è pigro, e la pigrizia è la dimostrazione, in realtà è lo specchio del tuo rapporto con la cosa che tu in qualche modo affronti con pigrizia. Veyain shel tzaharaim, chi beve il vino a pranzo, bere troppo vino. Perché a pranzo? Perché il pranzo è la metà della giornata. E nel momento in cui tu bevi troppo a pranzo, tutto il resto della giornata in qualche modo la tua testa va da un'altra parte. Vesichat Yeladim. E qui entriamo nel Sichat Yeladim, significa un modo molto semplice, sono mille, ripeto, guardate, questo libro qui che io ho qua è solamente il commento al capitolo di Birkei Avot che stiamo leggendo, quindi ci sono centinaia di commenti che io vorrei portare, non voglio portare commenti, voglio leggere solamente la semplicità. Sichat Yeladim significa una persona che parla come un bambino, è la battutina, è la costante battuta, è la costante barzelletta, è ridere. Sichat Yeladim, poi alla fine quando una persona si abitua a non affrontare le cose in modo serio, poi alla fine quando si abitua a fare una battuta ogni 13 minuti, poi alla fine non riuscirà ad affrontare più nulla di serio, perché la serietà è una forma di abitudine. Nel momento in cui tu ti abitui alla non serietà, poi alla fine ti abitui a non affrontare seriamente assolutamente nessuna cosa. Quindi Sichat Yeladim, si cerchi di non essere eternamente bambini nella vita, ogni tanto bisogna saper crescere. E lui continua, Vishivat Batek Nesiot Shelameares, e andare a pregare in un tempio dove la gente si comporta con ignoranza. Cioè significa andare con Beta Kenesset senza sapere come si deve veramente comportare e che cos'è un Beta Kenesset. Questo è quello che sono le quattro cose che fanno uscire l'uomo dal mondo. Sulla base di questa Mishnah, adesso cominciamo a leggere, le halachot, siccome si comporta realmente in un Beta Kenesset. La prima halakha che riporta Rabbi Yosef è così: i Batea Knesset e i Batea Midrash, cioè i posti dove si prega, Batea Knesset, e i posti dove si studia, sono definiti piccoli santuari, in quanto è insegnato nel Talmud, il Talmud riporta un versetto del libro di Yeshaya, sarò per voi in un piccolo santuario. Che vuol dire che HaKadosh Baruch Hu aveva già preventivato che un giorno il Bet HaMikdash sarebbe stato distrutto e al posto del Bet HaMikdash sarebbero nati i Batei HaKnesset. Allora, Yechezkel, che è il profeta da cui è tratta questa frase, dice così: io in sogno ho sentito HaKadosh Baruch Hu che mi diceva questa frase, io sarò per voi un giorno in un piccolo santuario. Vuol dire che dove noi ci troviamo adesso, in un piccolo Bet HaMikdash. E dice Rav Ovadia Yosef che per piccolo santuario si intende un Bet HaKnesset, oppure un Bet HaMidrash dove si studia Torah. Talmud Megillah 29a. Si deve fare molta attenzione a conferire a questi luoghi il dovuto rispetto, tenendoli puliti e in ordine, e comportandosi in essi con onore e soggezione. In questi sacri luoghi ci deve essere un Ner Tamid, un lume sempre acceso, in segno di deferenza. Perché? Perché nel Bet HaMikdash c'era sempre un lume acceso. Quindi se il Bet HaKnesset è in qualche modo una sorta di Bet HaMikdash, poi parleremo anche del telefonino del Bet HaKnesset, allora, visto che nel...
Il telefonino di Mitzvah.
Poi vedremo anche questo. Il Bet HaKnesset, essendo un piccolo Bet HaMikdash, perché nel Bet HaMikdash ci deve essere un lume sempre acceso al Bet HaKnesset, no? Il lume che tu devi tenere sempre acceso al Bet HaKnesset deve ricordare che tutte le volte che tu entri in un tempio è come se tu in qualche modo entrassi un'altra volta nel Bet HaMikdash. Mi fermo solamente un attimino per riportare un commento hassidico, che secondo me è molto bello, che cito nel Talmud, che arriverà il giorno in cui, quando arriverà il Mashiach, HaKadosh Baruch Hu prenderà tutti i Batei HaKnesset sparsi nel mondo e prenderà il muro del Bet HaKnesset, che secondo il Fahamim significa che non è possibile prendere tutti i Batei HaKnesset, ma di ogni Bet HaKnesset si porterà un mattone a Gerusalemme e con i mattoni di tutti i Batea Knesset del mondo sarà ricostruito il Beit HaMikdash. Il che significa praticamente? Significa che noi ci troviamo in realtà all'interno di un posto che un giorno servirà, non sappiamo quale mattone di questo Beit HaKnesset, se non sappiamo quale mattone, tutti i mattoni sono uguali, vuol dire che noi ci troviamo in qualche modo in un posto che potenzialmente un giorno servirà per la costruzione del Beit HaMikdash. Allora, purtroppo non mi posso dilungare, ma soltanto per una cosa che a me ha colpito molto, il Gaon di Vilna. Un giorno chiesero al Gaon di Vilna se era possibile prendere un teatro per Yom Kippur, perché gli ebrei erano talmente tanti che non entravano più al Beit HaKnesset, e chiesero al Gaon di Vilna se c'era la possibilità di affittare un teatro per poter pregare all'interno del teatro del Yom Kippur. Il Gaon di Vilna disse: assolutamente vietato alla Halakha andare a pregare in teatro, perché nelle pietre rimane il comportamento delle persone che si trovano all'interno del palazzo di pietra. Se noi andiamo a pregare in un teatro, le pietre di quel palazzo hanno contenute in sé il senso della teatralità, il teatro, e noi dobbiamo andare in un Beit HaKnesset e non in un teatro. Per questo motivo, dice il Gaon di Vilna, si faccia molta attenzione a come ci si comporta in un Beit HaKnesset, perché in realtà quando arriverà il Mashiach noi porteremo una pietra, e le pietre di ogni Beit HaKnesset sono in realtà rivestite con il comportamento delle persone che si trovano all'interno del Tempio stesso. Voi capite che cosa ha detto? Io non lo so, però se l'ha detto il Gaon di Vilna, io ci credo. In un Beit HaKnesset, regola numero 2. Non vi preoccupate, ci sono 48 re, 44 re, ma non me ne leggo tutti. Allora, in un Beit HaKnesset o in un Beit HaMidrash non si può ridere, non ci si comporta con mancanza di serietà. E per quelli che in questi luoghi usano ghignare o tenere un contegno frivolo, è detto: chi vi ha mai chiesto di entrare? O voi che calpestate i miei atri. Viene riportato il versetto di Yeshaya, altro profeta, il quale dice al popolo ebraico: perché dovete venire voi nel Beit HaMikdash e comportarvi nel modo in cui vi comportate, ridendo, scherzando, facendo battute all'interno del Beit HaMikdash? Avodia Yosef riporta l'opinione del Talmud e dice: se all'interno del Beit HaMikdash non si può ridere, scherzare o ghignare, non si può fare neppure dentro un Beit HaKnesset, non durante la tefilà, e attenzione, durante la tefilà è ovvio che ci debba essere un comportamento, significa che il tempio è vuoto, io entro con un'altra persona e all'interno del tempio gli racconto una cosa che la fa ghignare, ma non è durante la tefilà, non importa, dentro il tempio tu devi renderti conto che non puoi tenere questo tipo di comportamento. Continua Rav Ovadia Yosef: è vietato dunque parlare di cose futili in un Beit HaKnesset, ed è un dovere fare molta, molta attenzione affinché ciò non accada, in quanto questo cattivo comportamento è diventato per molti cosa ormai lecita. Pertanto, coloro che hanno il sacro compito di preservare la santità di questi luoghi, i Rabbanim, i Gabbaim, devono ammonire il pubblico con calma e chiedere con pazienza di prestare attenzione affinché tutto questo non succeda. Il sacro libro dello Zohar insiste molto sulla punizione destinata a chi parla di cose mondane in un Beit HaKnesset, al punto da affermare che costoro sono rifiutati da Dio. Cioè, Kadosh Baruch Hu allontana da sé l'anima delle persone che usavano i Beit HaKnesset per chiacchierare, per ridere, per scherzare. Il Beit HaKnesset dice: non si può fare tutto questo. Regola numero 3: in un Beit HaKnesset non si può mangiare o bere o passeggiare, però durante una lezione di Torah è permesso distribuire i presenti del tè o del caffè in modo che tutti siano ben svegli. Poi vedremo dopo che è assolutamente vietato dormire in un Beit HaKnesset. Pensate che, secondo lo Shlach HaKadosh, Rav Horowitz, diceva che al Beit HaKnesset è preferibile che i Rabbanim non facciano Derashot, perché quando il Rav comincia a fare le lasciate, sempre un paio che vanno giù col sonno, e nel Beta Knesset non si può dormire, e quindi i Rabbanim sono Siua di Varaverao, Lifnei Verdo di Termilshon. Quindi bisogna fare molta attenzione che la gente non può dormire al Beta Knesset. Andiamo avanti. In un Beta Knesset non si può mangiare, bere o passeggiare. Però durante una lezione di Torah è permesso distribuire i presenti del tè o del caffè, in modo che tutti siano ben svegli e possano seguire con attenzione le parole del rabbino. Si può consumare al Beta Knesset una seudah shelishit. Dove si fa qua la seudah shelishit? Non è fuori del tempio, quindi.
Sì, okay.
È fuori. Il terzo passo sabbatico, ma solo se durante il banchetto si pronunciano anche parole di Torah. È permesso allestire in un Beta Knesset un pranzo. So che avete fatto un pranzo qua quando sono venute le mie famiglie di Purim, eccetera. Dice, è permesso allestire in un Beta Knesset un pranzo, anche se abbondante e continuo, in onore di un precetto. Perciò, coloro che usano fare un pasto in un Beta Knesset per la conclusione di un trattato talmudico, o in occasione di una circoncisione, o per un'altra mitzvah, possono appoggiarsi sull'opinione di maestri che lo permettono. Anche in questo caso, però, non si beva una quantità eccessiva di vino e liquore, e si mantenga un comportamento adatto alla santità del posto, in modo da non arrivare allo scherzo, al riso eccessivo, o alla mancanza di serietà. Ciò non sia mai. Soprattutto bisogna prestare attenzione a non entrare in un tempio con abiti inadatti e a mantenere sempre un'assoluta divisione tra uomini e donne. Qui già siamo fregati. Quello che sto dicendo, allora ormai nell'usanza comune siamo tutti molto moderni. Un Rav Ovadia Yosef, e devo dire che molti dei rabbanim che sono stati miei rabbanim mai farebbero una lezione di Torah in un Beta Knesset dove il pubblico maschile e il pubblico femminile sono fusi, sono mescolati tra di loro. All'interno del Beta Knesset, secondo l'opinione più comune, ci deve essere sempre una separazione tra il pubblico maschile e il pubblico femminile, non solamente durante Tefillah, ma deve essere una suddivisione anche durante le lezioni di Torah, per esempio. E poi vedremo che non solo durante le lezioni di Torah. Continua Rav Ovadia Yosef e dice così. Regola numero 6. È ovviamente vietato fumare in un Beta Knesset, anche se ci sono due tende che ricoprono l'Aron HaKodesh, l'Aron contenente la pergamena della Torah, una all'interno e una all'esterno. Però a chi studia Torah in un Beta Knesset e ha l'assoluta necessità di accendersi una sigaretta, è concesso fumare, ma solo nel corso dello studio. Così pure è permesso agli studenti delle scuole rabbiniche fumare in un Beta Midrash, a condizione che i direttori delle scuole lo permettano e che il fumo non causi fastidio ai presenti. Quanto ora detto è legato solo alla norma riguardante la santità di un luogo sacro. È però doveroso dire che al giorno d'oggi è bene vietare di fumare anche per un altro motivo. Questa era un'opinione di Rav Ovadia Yosef, il quale diceva che secondo lui la mitzvah della Torah è vietato fumare. Perché lui dice, ossia per il fatto che molti medici hanno stabilito che il fumo costituisce un vero pericolo per la salute di chi fuma, eppure di quelli che sono a costui vicini. Pertanto si può dire che sia proibito fumare dalla norma ebraica, in quanto la stessa Torah dice, fate molta attenzione alle vostre persone. Però se uno vuole fumare, al tempio non si può fumare, è permesso fumare se nell'aula di là, quando Rav Gadi sta facendo lezioni di Talmud, se uno vuole fumare e non ce la fa stare senza sigaretta, lì può fumare, al Beta Knesset chiaramente no. Di norma, passo alla regola numero 9, poi queste regole diventeranno un libretto che io farò distribuire in tutti i Batea Knesset in modo che ci siano le regole generali, va bene? Quindi per adesso io le leggo soltanto. Regola numero 9. Di norma non vi è alcun divieto organizzare matrimoni in un Beta Knesset, matrimoni al tempio grande. Però i grandi maestri che vivono nella diaspora ritengono che sia preferibile evitare di sposarsi al Tempio. Per quale motivo? A causa degli ebrei reform, che tendono ad imitare le usanze non ebraiche, cioè a far diventare, tengono a far diventare i templi reform posti dove ci si sposa. Comunque bisogna avvisare i partecipanti ad un matrimonio, quindi chi si vuole sposare al Tempio che venga, che è d'obbligo mantenere la santità del posto e che le donne devono entrare con abiti adatti e il capo coperto, sedersi nel posto loro dedicato e rimanere ben distaccati dagli uomini, in modo da non sedersi senza separazione. Inoltre bisogna avvisare la gente di non chiacchierare di cose inutili, per esempio mentre gli sposi sono nella cameretta che si sposano, ovviamente all'interno del tempio non è che la gente studia Torah, ride, scherza, parla, chiacchiera, e noi non sappiamo che tutto questo è vietato, perché noi portiamo chiacchiere che non sono inerenti alla vita del Betacchianese all'interno del tempio. Allora la gente non può chiacchierare di cose inutili, di non ridere in modo sbagliato, di non comportarsi con leggerezza e infine di non mangiare, bere o fumare, in quanto tutto questo genera profanazione alla santità del posto. Anche se la gente trasgredisce a uno solo di questi principi, soprattutto se mancasse la moralità nel vestiario, i responsabili del Tempio, siano essi benedetti dal Signore, devono con fermezza vietare la celebrazione del matrimonio all'interno del Bet HaKnesset. Pensate, allora, vuol dire che il Gabbai deve andare in giro al Bet HaKnesset a vedere come è vestita la gente, deve, quando vi arriva il biglietto di invito, non deve essere scritto abito scuro, bisogna scrivere gonne lunghe, maniche coperte, cioè bisogna entrare in questo modo al Bet HaKnesset. Lo so che è complicato, lo so, siamo... Continua Rav Ovadia Yosef. Riunirsi in un Bet HaKnesset per discutere di cose riguardanti la tradizione ebraica, ad esempio sul modo di mantenere aule di studio, oppure per stabilire cose riguardanti l'osservanza alle norme, è permesso, ma se possibile ci si riunisca nella parte del matroneo. O attenzione, all'interno del Bet HaKnesset, secondo quello che riporta la roba di Yosef, ci sono luoghi più che doshim e luoghi meno che doshim. La parte delle donne... la pastera, lei... No, scherzo, io veramente capisco che sono regole molto dure, però allora lui dice la parte delle donne è la parte che è meno kadosh, ma per un motivo molto semplice, perché le donne non sono obbligate a venire al Bet HaKnesset, perché la donna non ha l'obbligo di venire al Tempio a pregare con Minyan. Allora, nella tradizione ebraica, la domanda che si pone il Talmud, chi è più grande? Una persona che rispetta una mitzvah perché Dio glielo comanda, o una persona che rispetta una mitzvah perché parte dalla sua coscienza a fare una mitzvah? Allora, la logica ci porterebbe nella seconda strada, una persona che non ha l'obbligo di fare una mitzvah e la fa perché la mitzvah la ama, è più grande. Il Talmud dice, ma neanche per idea, Dadol a Metsuveve o se, è più grande una persona che fa una mitzvah perché Dio glielo comanda, non perché il suo cuore glielo comanda. E allora, se io vengo al Bet HaKnesset in quanto maschio perché devo pregare con Minyan, devo pregare all'interno del Tempio. Nel momento in cui una donna viene al Bet HaKnesset, che sia ovviamente benvenuta, lo vedremo subito, va bene che la Rav Ovadia Yosef cosa dice sulle donne che vengono al Bet HaKnesset, che sia benvenuta, ma la donna non ha la mitzvah. Non avendo la mitzvah, la parte occupata dal pubblico femminile ha in qualche modo una kedushah minore della parte occupata dal pubblico maschile, che ha obbligato il maschio a venire al Tempio a fare tefillah. E quindi, se proprio devi fare una riunione per decidere chi votare alle elezioni dell'Unione delle Comunità, per sapere se conviene per la vita ebraica italiana votare una lista, votare un'altra, lui dice si può fare anche in un Bet HaKnesset. Perché? Perché noi stiamo costruendo una vita ebraica all'interno della comunità. Ma è preferibile fare, visto che non si tratta di tefilà o di studio di Torah, è preferibile farlo dalla parte delle donne. Non siete d'accordo? Siete d'accordo? Come no? Perché, perché no? Perché no? Per quale motivo no? Per quale? No, ma non detto così, tanto lo dice lui. Vabbè, io vi ho tradotto soltanto le, tradotto solo le note. Dice l'albero di Ayose. Oh, adesso vediamo, vediamo un altro errore. Va bene? Non è bene star seduti in un tempio con le gambe accavallate. Aspetta, guardate, io mi ricordo che allora io mi ricordo che facevo il rabbino capo di Torino. Faceva il rabbino capo di Torino e una signora della casa di riposo si stava confidando con un'altra signora, sempre della casa di riposo, e parlava ovviamente male di mia moglie. Perché? Perché le raccontava, certo, che la moglie di questo rabbino che si mette al tempio con le gambe accavallate a fumare, quindi mia moglie non ha mai visto una sigaretta, va bene, però nella testa della gente, va bene, gli anziani sapevano che Alberto Chiesetto non si doveva stare con le gambe accavallate. Allora, la voce di Ayosetto dice così: non è bene star seduti in un tempio con le gambe accavallate, poiché questa postura è indice di superbia. Inoltre, intanto se non siete d'accordo non siete con lui, non, allora,
super. Di femminilità, troppa femminilità magari.
No, ancora non lo so.
No, anche gli uomini, anche
gli uomini. Ma no, va bene, non so.
Ma la mancanza di
neppure, allora continua. Però, si accavallano le gambe con l'intenzione di appoggiare su questo un libro di preghiera, in modo che sia più comodo alla lettura, o una persona che viene al Beppe Chinese si accavalla le gambe perché sta più comodo per la tefillà, o vuole sentire meglio la lezione di Torah, e sta più comodo in questo modo, è ovvio che se fa così è perché va bene, lo faccia. Ma una persona che viene al Beppe Chinese che accavalla le gambe per stirarsi e per stare meglio, non è il posto per farlo, quello che lui dice, dipende perché lo fai, semplicemente. Vado avanti. Ma è... Poi dice, allora, ma è comunque preferibile evitare sempre in un tempio di rimanere seduti in questa maniera. E il divieto è valido soprattutto per le persone che sono note per la loro sapienza. Se tu vedi un rab che sta seduto in questo modo, il rab ti dà, il rab Badia Yosef ritiene che i rabbanim debbano avere sempre un comportamento diverso rispetto agli altri. La Vodia Yosef dice per esempio che un rav è assolutamente vietato star seduto ad un tavolino di un bar all'esterno a bere il cappuccino. Perché? Perché il rav non deve dare, è molto serio lui, il rav non deve dare l'immagine, come dire, dell'eccessiva allegria e del... Il rabbo può avere un contatto, per esempio secondo rabbo di Yosef ad un rabbo è vietato per esempio mangiare stando in piedi. Se voi per esempio dopo si va di là e si fa un banchetto, le persone normali possono mangiare tra di loro eccetera, ma un rabbo non dovrebbe mangiare stando in piedi, perché nel momento in cui mangia, nel momento in cui cammina, la gente si avvicina, gli fa una domanda, gli può chiedere delle cose, il rabbo non può parlare con una bocca, con la bocca piena, non può parlare mentre con un panino in mano, mentre parla con la gente. Allora i rabbanim devono avere sempre un contegno e un atteggiamento diverso rispetto agli altri, e quindi lui dice, soprattutto i rabbanim all'interno di un betacchinese non devono mai star seduti con le gambe accavallate o in modo come dire poco consono al ruolo che compete loro. È assolutamente vietato dormire al tempio, anche se si tratta di un sonnellino temporaneo. Ma in un bel midrash, mentre stai studiando, è consentito un sonnellino, ma mai al tempio. Quanto abbiamo detto riguarda la tradizionale norma, però se si vuole agire con persone, come persone rispettose del Signore, è bene non dormire affatto anche in un Beit HaMidrash. Ma di regola, quando si è in mezzo di uno studio, è vietato dormire anche in un Beit HaMidrash, in quanto dicono i saggi, chi sonnecchia in un'aula di studio dilania la Torah facendola a pezzi. Come è detto, il dormiglione si vestirà con abiti logori. Tu stai studiando, oppure stai facendo dei filà, un po' ti addormenti, poi ti svegli, poi ti addormenti, poi ti svegli, poi te ne vai fuori, ti sei vestito di Torah, ma il tuo vestito è come i jeans che vendono oggi, vedi, quelli tutti quanti, non è un jeans, è a pezzi, va bene? Allora dice, in un Beit HaKnesset non si può dormire, in un Beit HaMidrash non si può dormire. Continua la roba di Yosef. Addirittura, e qui voi direte che siamo noi ebrei, siamo matti, addirittura a chi starnuta in un'aula di studio o in un Beit HaKnesset non si deve dire salute. Ovviamente. Come? No! Voi potete avere tutta la tosse che voi, ma se io sto studiando Torah, lui dice... Guardate che io non, allora questo mi è accaduto a me qualche anno fa, che stavo a Milano, stavo studiando con la Rav Michael Kadosh, che è uno del tribunale rabbinico di Bnei Berak, e mentre lui studiava con me, lui ha fatto uno saluto, io gli ho detto saluto, e lui mi rispose, ricordati che è assolutamente vietato interrompere uno studio parlando di altre cose. Se tu ti abitui adesso a dire ad una persona che starnuta e gli dici salute, quello ti risponde grazie, tu gli risponderai, non c'è di che, l'altro ti dice sì, perché ultimamente, cioè, da freddore, non lo dire a me che c'è anche mia suocera ed è finita. Allora, per questo motivo, dice la Rav di Yosef, se una persona starnuta mentre stai facendo defilà o mentre stai, fagli così con la testa, ma vai avanti a fare defilà e non interrompere, il tuo studio. È ovvio che sia, io salto sempre nella porta, è ovvio che sia assolutamente vietata la lettura di quotidiani e di giornali profani all'interno delle mura del Beit HaKnesset. Oh, e questa è la regola 16, è una regola che voglio leggere con calma. Non ci si possono scambiare baci al Beit HaKnesset, neppure con i propri figli, in modo che ognuno fissi nel cuore che l'amore per il Signore non può essere sostituito con l'affetto per nessun uomo. Nelle comunità in cui si usa baciare colui che è salito a Sefer, è bene fermare quest'uso e annullarlo, facendo attenzione a farlo però in modo gentile. Se ciò fosse impossibile, non si causino per queste discussioni litigi. Ok, vabbè, in quanto chi agisce così effettivamente lo fa solo per dimostrare il rispetto. Cioè bisogna spiegare alla gente che quando si entra al Beit HaKnesset si può andare, come va, come stai, ma vuoi darti i baci? Esci fuori dal tempio, poi ritorni. Ma dentro il Beit HaKnesset non si può mai sostituire l'amore per HaKadosh Baruch Hu con l'amore per una persona. Nel momento in cui tu entri dentro il tempio, questo non è la povera Yosef, questo è Talmud, quello che stanno traducendo, questo è Talmud e questo è Shulchan Aruch. Dentro al tempio non ci si possono scambiare baci. Se una persona va a Sefer, i figli o i fratelli possono al massimo dargli un bacio sulla mano in segno di rispetto, ma non baciarsi all'interno del Beit HaKnesset. Anche dopo la Terasà, i genitori si danno i baci con i figli, eccetera. Questo non è la povera Yosef, è Shulchan Aruch, va bene? Il libro che vi dice che è vietato mangiare carne e latte, com'è la kasherut, la mezuzah, eccetera. Nello Shulchan Aruch è scritto molto chiaramente, all'interno del Beit HaKnesset non è possibile darsi dei baci. Ora, Se la gente dice, oh ma come ti permetti, io allora il gabbai che cosa dice? Ok, continuate. Va bene, però Shiur, il gabbai dovrebbe dire, questa è la regola dello Shulchan Aruch, se una persona non vuole seguire questa regola, va contro l'Alaha. Quindi poi, se una persona vuole darsi i baci lo stesso, si baci, ma è una cosa che chiaramente è vietata da tutti quanti i rabbanim. Ken?
Volevo fare una domanda, è giusto quando ci si incontra, perlomeno quando si arriva, magari Shabbat, scambiarsi per Shabbat Shalom, però finisce che conosci 100 persone, stai lì 5 minuti a casa.
Ovvio che non si deve fare, che non si deve dire Shabbat Shalom quando si entra al Tempio. Il momento in cui tu entri, è ovvio che non si debba dire neppure Shabbat Shalom alla gente. Si fa così, si mette seduto, si prende la chiacchiera, il Shabbat Shalom, l'abbraccio, il come stai, e nel momento in cui tu cominci a dire Shabbat Shalom, il saluto, eccetera, all'interno dell'ambiente si crea una confusione tale, per cui poi alla fine, sapete, Masechet Avot, scritto nel trattato di Avot, Archek Mishachen Ra, allontanati dal cattivo vicino. Spiegava Rav Ovadia, Rabbi Avigdor Nebenzal Shlita, bene, che influenza moltissimo un cattivo vicino, molto più di un cattivo amico. Chi è il cattivo vicino? È la persona che tu conosci e non conosci, ma che con il suo atteggiamento in qualche modo ti influenza sempre il tuo modo di essere per la sua vicinanza. Ok? Quindi se una persona a tefilla al Beta Kenes, parla, chiacchiera con gli altri, oppure sta seduta in modo così, oppure fa una battuta, fa uno scherzo, tu non credere di essere, come dire, la cosa non mi riguarda, perché tu vivi sempre dell'atmosfera, del luogo in cui tu stai. E spiega Rabbi Dornevens, i cattivi vicini sono persone da cui Archek mi scenderà, allontanati. Ora sapete che cosa dice il Pirkei Avot, chi è il cattivo vicino? Il cattivo vicino è quello che non si sa comportare il Beta Kenes. Uno dice, chi è il cattivo vicino? Quello che ascolta la musica di Shabbat? Anche quello è un cattivo vicino. Ma l'esempio che fa il Talmud, il cattivo vicino, è la persona che al tempio non si sa comportare, che in qualche modo tu non lo sai, ma influenza il tuo modo di fare Befillah, il tuo modo di... Allora, bisogna fare molto tempo, possibilmente, se possibile, non ci si baci al Beta Knesset. Non si discute di denaro in un Beta Knesset. A meno che non si tratti di spese che servono per adempiere a una mitzvah. Tripolini vengono le chiamate, quello si può fare, mitzvah. Per esempio, discussioni riguardanti il tzedakah, riscatto di primogeniti e dei prigionieri, o cose simili, quello ovvio si può fare al Beta Knesset. Si agisca con rigore e non si controllino bollette di luce o dell'acqua o simili durante la lettura delle Zemirot o durante la lettura delle benedizioni relative allo Shema, anche se l'interruzione è breve, perché questo svierebbe la mente dalla preghiera. Una volta che hai visto la bolletta della luce hai difficoltà a leggere lo Shema. Ora continua. Oh, questa è un'altra cosa che è molto importante. Alakha numero 20, ho saltato un po' di alakhot, non si entra in un Beit HaKnesset se non per fare una mitzvah, pregare o studiare. Se si deve entrare per chiamare una persona, si entri pure. Si legga qualche versetto o si dica qualche parola di Torah, o si ascolti qualche halakha, oppure, se non sai studiare, se non sai tefillah, ci si sieda qualche istante in segno di rispetto per il posto, e solo successivamente si chiami la persona desiderata. Tu entri dentro qua, il Shabbat si sta con fuori, si fa il kiddush, cioè una persona che sta dentro il Beit HaKnesset, tu la vuoi chiamare perché te ne vuoi andare a casa, entri dentro al tempio, gli dice, noi stiamo andando, e poi non puoi uscire. Cosa devi fare? Devi mettere un attimino seduto, devi dire Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, poi ti alzi e te ne vai, non si può entrare al Beit HaKnesset se non usi il Tempio come un posto di Kedushah.
Non può essere neanche un posto di
Kedushah. No, lo dice qua immediatamente. È una regola ormai consolidata. è comunemente accettata, che sia sempre vietato usare un beta keneser come scorciatoia. Scorciatoia. Sebbene ci si stia recando ad adempiere ad una mitzvah. E ciò è proibito anche se ci si ferma qualche istante nel suo interno prima di proseguire. Se Gianni che abitano da questa parte del Tempio assieme a Giordana devono andare dall'altra parte del Tevere e le due porte del Tempio sono aperte, non si può passare per il Tempio Grande per arrivare prima dall'altra parte, non si può fare una scorciatoia a meno che tu non vada al Beta Knesset. Tu fai non volutamente per fare una scorciatoia, quando spiega, ma se tu sei dentro al Tempio o per studiare o per pregare e poi devi uscire, non è che dici, io sono entrato di qua, allora invece che non posso fare la scorciatoia passo di qua e faccio il giro. Se non avevi l'intenzione di usare il Tempio come scorciatoia, puoi fartene una scorciatoia. È l'intenzione che è importante nel rapporto col Beta Knesset. Ora, non si può entrare in un Beta Knesset per evitare un temporale, ma che piove, andiamo al Tempio. Se si sta studiando Torah all'aperto e si entra in un tempio per evitare di studiare disturbati dalla pioggia, allora è permesso. Si deve fare attenzione a non entrare in un Beta Knesset se non dopo essersi puliti le scarpe dalla polvere e dal fango. È bene che chi entra in un luogo sacro spolveri anche i propri indumenti. Ora, sono alcune regole che riguardano i funerali. Se si può fare il funerale in un Beta Knesset? Assolutamente no, mai. Una bara non può entrare in un Beta Knesset. Ora continua, salvo ovviamente delle norme, e registra
una domanda.
Sì.
E quando una bara si porta al cimitero e
si quello non è un tempio. Si chiama il Beta Knesset del Tempio, ma quello non è un Beta Knesset, non c'è un Sefer Torah là dentro. E quindi non è un Beta Knesset, lì è il posto in cui si possono fare tefillot e terashot, ma all'interno di quel posto non c'è un Sefer Torah, e un Beta Knesset è caratterizzato da un Sefer Torah. Quindi una bara deve sempre rimanere fuori del Beta Knesset. Portare
bambini piccoli, perché è impossibile portare bambini piccoli senza dargli un bacetto, una coppa, una carezzina, due paroline.
Allora, bambini piccoli.
Io un po' che
sì. Bambini piccoli, un attimino. Guardi, bambini piccoli, allora, io avevo tradotto qualche tempo fa per la nascita di mio nipote, ho spiegato, visto tutti i macelli che ho fatto con i miei figli, allora, quando mi è nato un nipotino ho tradotto un libro sull'educazione ebraica di Rav Volpe. Allora, Rav Volpe dice così: non si portino i bambini troppo piccoli in un Bet Knesset. La motivazione è molto semplice, perché i bambini al Tempio si annoiano. Si stancano, si annoiano, il Tempio è lungo, il rabbino canta, e i bambini che cosa fanno? Tu li porti al Tempio pensando di educarli al Bet Knesset. Se un bambino ha 3, 4, 5 anni si annoia, nel momento in cui a 5 anni ti insegna ad un bambino che il Tempio è un posto noioso, il Tempio rimarrà noioso nella sua testa fino all'età di 97 anni, quando entrerà al Tempio della casa di riposo. Allora un bambino si porta al Beta Knesset, deve essere una gioia per un bambino venire in un Beta Knesset, una sorta di premio, e i bambini possono venire al Tempio, ma se è possibile, se si li si vuol portare, si facciano uscire, si facciano lavorare, però non deve mai essere noioso. Ora un bambino va educato, se il bambino si sente all'interno del Beta Knesset rifiutato, vuole stare abbracciato a te, tu gli dici no perché qui si ama da Kadosh Baruch Hu, no? È ovvio che in questo caso si può dare un bacino al bambino, si può abbracciare il bambino, perché? Perché fa parte dell'educazione ebraica di far sentire il bambino in un luogo che è il Beta Knesset come qualche cosa che lo coinvolge e lo fa star bene. Ma qui è diverso il dare il bacio ad un figlio adulto o ad un... Lì è qualcosa di particolare. Okay?
Sì, tanto matrimonio, quando gli sposi scendono dalla divana, tutti, cioè, diamo i baci, i genitori, e ci sono poi i bambini da davanti, e loro non dicono nulla.
Non hanno mandato me qui questa sera. È un errore, la cosa non si può fare. Se la cosa genera litigio, no, certo che non si può fare, ma è ovvio che non si può fare, ci mancherebbe solo questo. Ma ovvio che sì, è ovvio che sì. Ken. Signori, sono già le 10 meno un quarto, solo una cosa,
per favore, grazie,
non voglio tenervi troppo, sono già le 10 meno un quarto, cellulari, Alberto Chianese, è ovvio che i cellulari sono vietati. È ovvio che i cellulari sono vietati, ed è ovvio che è vietato anche tenere un cellulare, soprattutto durante la tefillà, in vibrazione. Oh, guardate, io quando entro al Beta Chienese, la domenica mattina, eccetera, mi porto il cellulare, e il mio cellulare lo metto a vibrazione. È assolutamente sbagliato, contro la halakha. Spiega Rabbo di Yosef che nel momento in cui il cellulare vibra tu non puoi non dare un'occhiata a quello che c'è scritto, e nel momento in cui tu dai un'occhiata a quello che c'è scritto tu hai già la tua testa da un'altra parte rispetto alla tefilà. I cellulari in Beta Chienese vanno spenti. C'è un problema, è accaduto questo fatto in un Beta Chienese di Eretz Israel. Un taglio si era portato 3 cellulari in Beta Chienese. Allora lui li aveva messi lì e ha cominciato a fare la Amidah. Mentre stava facendo la Amidah, un cellulare ha cominciato a suonare, e ovviamente disturbava la gente, come tutti i cellulari che suonano. E cosa ha fatto il Gabbai? Il Gabbai ha preso i 3 cellulari, li ha portati fuori, li ha messi in una panchina fuori del Beta Knesset, così la gente poteva fare tefillah. Questo ha finito la tefillah, è uscito, è andato a cercare il suo, non l'ha più trovato. L'ha detto, l'ho messi fuori, lui è uscito, e i 3 cellulari erano stati rubati. Allora lui va dal Gabbai e gli dice, adesso tu mi devi ripagare i cellulari, e il Gabbai gli risponde, non ti devo pagare niente perché tu disturbavi la tefillà. Adesso cosa si fa? Si va al tribunale rabbinico di Hulon. Al tribunale rabbinico di Hulon viene posta la domanda, chi ha ragione, il Gabbai o ha ragione il primo? Deve, allora, sì, che cosa si fa in questi casi? Voi cosa fareste? Dipende, se siete di Gabbai non pagate, se siete, però in generale voi che cosa fareste? Chi ha ragione tra i due? Come? Il Gabbai, il tribunale rabbinico di Hulon, il tribunale rabbinico di Hulon ha detto così, il Gabbai deve pagare i 3 cellulari, ma, se a buttare fuori i cellulari fosse stato il rabbino del Beta Knesset, il rabbino non doveva pagare. Perché? Perché il Rav è in qualche modo quello che è voluto dal Tempio come l'immagine di colui che decide cos'è la halakha e che deve fare in modo che al Beta Knesset ci sia un rapporto con la tefilà. Il Gabbai del Beta Knesset non deve dare alla foto. Va bene? Quindi se è il Rav mettere foto, però l'idea è che all'interno del Beta Knesset il cellulare non possa assolutamente essere adoperato. Vi lascio tutte le altre 30 alla foto che non abbiamo letto perché...